Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi parliamo di reinfezioni, prendendo spunto tra gli altri da un documento pubblicato recentemente dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. Quanti sono i casi noti di persone che hanno contratto due volte il Covid-19? Perché gli anticorpi non li hanno difesi dal virus e quali sintomi avevano? Oggi è il 14 ottobre 2020. Ciao Valeria.
Ciao.
In questo ultimo periodo si è cominciato a sentire parlare con maggiore frequenza di reinfezioni. Ma come definiamo una persona reinfetta? È qualcuno che è stato malato di Covid-19 in due diverse occasioni? Quanto tempo deve essere passato tra le due occasioni? C'è un modo per essere sicuri che non si tratti della stessa infezione che ha colpito il soggetto la prima volta?
Non è semplice definire clinicamente una reinfezione, soprattutto perché sappiamo che ci sono dei casi in cui le persone rimangono positive per tantissimo tempo e possono esserci anche in presenza di valori bassi di virus delle fluttuazioni in cui un tampone negativo poi ridiventa positivo. Ecco perché all'inizio si facevano anche due tamponi per definire una persona guarita. Quindi attualmente i casi documentati di reinfezione non si basano su quanto tempo è passato dalla prima infezione, ma da una vera e propria analisi del virus nei due casi, quindi nella presenza dei primi sintomi e in quella che poi viene definita una reinfezione. Quindi due caratteristiche: da una parte avere avuto un'assenza di sintomi, in alcuni casi ci sono anche proprio dei tamponi negativi o delle analisi negative, e una seconda caratteristica che è avere una traccia del fatto che ci si è infettati con due virus diversi, sempre ovviamente stiamo parlando di SARS-CoV-2.
Quindi si scongiura, come dicevi tu, l'ipotesi del sono positivo, mi fanno il tampone, lo trovano positivo, c'è una fluttuazione, mi fanno un tampone temporaneo in cui non ho abbastanza virus per essere riconosciuto al tampone, e poi torno, diciamo, a livelli alti di virus, perdona.
Esatto, gergo, esatto.
E me lo ritrovo.
Se questo succedesse, quello che se io prendo il primo virus e l'ultimo virus, chiamiamoli così, il primo tampone dell'ultimo tampone, devono comunque essere simili. Ora, sappiamo che il virus, ne abbiamo già parlato, il virus muta abbastanza lentamente, ma ha un tasso di mutazione. Questo tasso di mutazione è più o meno di due nucleotidi al mese. Quindi noi sappiamo il tempo del primo tampone, sappiamo il tempo dell'ultimo tampone, possiamo stimare quante mutazioni potremmo vedere in quel lasso di tempo. Se io vedo che i due virus sono più diversi di questo tasso di mutazione, allora vuol dire che sono due virus diversi, perché non c'è stato abbastanza tempo né caratteristiche tali per quali il virus possa aver accumulato quelle mutazioni. Poi non è soltanto il numero di mutazioni, ma anche mutazioni specifiche. E in uno dei casi che rispondono a questo criterio, quindi i casi di reinfezioni confermate, ad esempio il secondo virus è più simile ai virus cinesi, cioè quindi è come se il virus fosse de-evoluto, che non penso nemmeno sia una parola, però è proprio una mutazione che non osserviamo, quindi non è una cosa che succede, che un virus con una mutazione reverta alla mutazione originaria. Però questo per dire cosa? Che con questi criteri, quindi con un'assenza di sintomi nel mezzo e un sequenziamento dei virus prima e dopo e la verifica che ci sono questi virus sono diversi, in realtà sì, sappiamo che ci sono delle reinfezioni e in particolare sono 6 i casi accertati con questi tipi di criteri. Molti sono anche pubblicati ormai su peer reviewed, alcuni sono ancora in fase di preprint. In particolare in questi giorni si parla di questo caso in Nevada di una persona di 25 anni che era sintomatica alla prima volta e anche la seconda, e nella seconda volta ha richiesto ospedalizzazione. C'è stato un intervallo di 48 giorni tra la prima e la seconda infezione e invece si era già parlato un po', forse qualche settimana fa, di un altro caso che invece è successo ad Hong Kong. In questo caso era un paziente di 33 anni, sintomatico la prima volta, E in realtà la seconda volta, dopo 142 giorni, quindi questa persona tornava da un viaggio in Europa e è stato poi fatto il test di, come screening di rientro ed è risultato positivo anche se non aveva sintomi.
Quindi sono un pugno di casi, cioè non possiamo neanche parlare di percentuale di persone che...
Sì, diciamo che attualmente quelli dimostrati così sono 6. Ora, non è che in tutte le situazioni c'è la possibilità di sequenziare il virus e di andarlo a verificare nel dettaglio, che non sia, quindi richiede ovviamente uno sforzo aggiuntivo il fatto di fare questa analisi, perché non è che tutti i virus di tutti i tamponi vengono sequenziati e viene ricostruito tutto il genoma. Una volta che uno ha il dato positivo o negativo, molto spesso se si è oberati dal lavoro non si va avanti nell'analisi. Quindi no, non possiamo pensare che siano solo 6 nel mondo, però comunque ci dà un'idea del fatto che siano molto pochi. Ci sono altri rapporti che non sono però verificati con sequenziamento, in cui viene detto che viene stimato su un numero molto più grande di casi che l'incidenza di reinfezioni, quindi se noi prendiamo il totale dei positivi, dovrebbe essere una su 10.000, quindi su 10.000 persone infettate una si potrebbe reinfettare, ma questo è solo uno studio che si basa, cioè appunto è solo una stima, quindi stiamo parlando ovviamente di, non abbiamo ancora abbastanza dati, ma sicuramente sono molto pochi quelli che si reinfettano, stando ai dati che abbiamo.
E prima dicevi, benché le persone per l'appunto studiate approfonditamente sono poche, quindi bisogna vedere quanto fa statistica, ma che c'è un pupurrì di sintomi, quindi qualcuno è sintomatico, qualcuno è asintomatico, ma sono contagiosi anche la seconda volta? Si ammalano con la stessa gravità la seconda volta rispetto alla prima?
Allora, i due esempi che ho detto, ad esempio, sono opposti. Quindi a Hong Kong la prima volta era sintomatico, la seconda asintomatico ed è stato visto soltanto perché è stato fatto questo screening. Nel caso del Nevada, che è questo articolo più recentemente pubblicato su Lancet Infectious Disease, invece la seconda volta ha avuto dei sintomi un po' più severi che hanno richiesto l'ospedalizzazione e la somministrazione di ossigeno. In altri casi non si vede una grande variazione, quindi in entrambi è asintomatico, ma ci sono anche dei casi in cui in entrambi è sintomatico. Quindi diciamo che non troviamo un pattern definito, quindi non sembra esserci né dei dati che vadano nella direzione di dire la seconda infezione è più grave, né nell'altro senso. Ma cosa vorrebbe dire? Quindi se prendiamo solo il caso di Hong Kong, quindi la prima volta asintomatico, la seconda asintomatico, in realtà qui questi dati potrebbero benissimo dirci che il sistema immunitario ha funzionato bene, perché la prima volta la persona si è infettata, il suo sistema immunitario ha imparato a riconoscere il virus, quindi la seconda volta si è rinfettata perché si è a contatto a rischio, era probabilmente veniva dalla Spagna, quindi un paese ad alto tasso di incidenza, ma il suo sistema immunitario è riuscito a controllare e arginare il virus, tanto più che lui non ha avuto nessun sintomo. E che se non avessimo fatto questo screening non l'avremmo nemmeno scoperto che si era infettato. Il caso diverso invece è quello in cui vediamo sintomatico, sintomatico o sintomatico e casi scusate, sintomi più gravi la seconda volta. In quel caso potrebbe essere o un'assenza di risposta del sistema immunitario, quindi per qualche ragione il sistema immunitario, quindi non c'è una produzione di anticorpi, non c'è un'istruzione al sistema immunitario a rispondere. E quindi questa persona può poi reinfettarsi perché di fatto il sistema immunitario non si ricorda di aver visto SARS-CoV-2. Il fatto di avere dei sintomi più gravi può essere legato al fatto semplicemente della situazione in cui questa persona si è esposta al virus. Quindi magari la prima volta può esserci situazioni anche di benessere della persona, quindi più stress o altri fattori del genere, o può essere anche una situazione legata al virus, quindi una variante del virus che magari è più infettiva o una maggiore quantità di virus che poi ha portato a dei sintomi più gravi. In questo ambito bisogna anche considerare questa famosa storia dell'antibody dependent enhancement, di cui abbiamo già parlato un po' le altre volte, in cui si pensa, almeno in alcuni altri coronavirus, però stiamo parlando di nuovo di casi rarissimi, si è visto che potrebbe esserci un fattore diciamo così, peggiorativo della presenza di anticorpi, cioè se io non ho abbastanza anticorpi, gli anticorpi potrebbero non solo non proteggermi, ma causare più infiammazione e sappiamo che il Covid è una patologia in cui l'infiammazione gioca un ruolo importante, quindi questi anticorpi potrebbero aumentare l'infiammazione e giocare a sfavore della persona, ma di questo non abbiamo nessun dato a sostegno per quanto riguarda SARS-CoV-2. Quindi diciamo che c'è ancora un sacco da scoprire.
Quindi immagino che non si possano neanche trarre conclusioni riguardo alla produzione di anticorpi e la loro efficacia in vista della produzione di un vaccino.
Ma allora, produzione di anticorpi efficacia, allora, quello che sappiamo in realtà, in questi casi di reinfezione non abbiamo informazioni sulla produzione di anticorpi di queste persone nel momento della prima infezione. Quello che viene poi soltanto monitorato è dopo la seconda infezione. In alcuni di questi casi viene visto che sì, le IgG e le IgM vengono prodotte. Quindi sembra che la seconda infezione la persona abbia prodotto anticorpi, però non abbiamo i dati sulla prima, quindi non possiamo trarre conclusioni. In generale, gli studi che ci sono a disposizione, quindi non sulle reinfezioni, ma in generale persona infettata sviluppa o no anticorpi, ci dicono che più del 90% delle persone li sviluppa. Quindi in generale sappiamo che c'è una correlazione tra infezione e sviluppo di anticorpi e anche che normalmente più anticorpi ci sono, quindi soprattutto contro la proteina Spike, più vuol dire che c'è un tasso di neutralizzazione del virus. Cosa vuol dire? Che se io prendo il sangue di quel paziente e misuro gli anticorpi, vedo 1000, è più probabile che se prendo il sangue di quel paziente e lo mischio col virus, il virus non può più infettare le cellule. Quindi questo vuol dire che quegli anticorpi neutralizzano il virus. Quindi il fatto normalmente si pensa che una presenza di anticorpi implichi che ci sia una qualche immunità. Se no, ovviamente non svilupperemo nemmeno un vaccino e soprattutto non misureremmo l'efficacia dei vaccini con la misurazione del tasso di anticorpi, con la quantità di anticorpi. Ora, i discorsi sono, abbiamo detto, non tutti sviluppano gli anticorpi, quindi può esserci una percentuale della popolazione che non li sviluppa e anche quanto questi anticorpi sono stabili. Su questo ci sono, ad esempio, rapporti molto contrastanti, quindi alcuni dicono no, io stiamo monitorando i pazienti che hanno avuto Covid e vediamo lo stesso identico tasso di anticorpi a distanza di 3 mesi, e altri in cui invece dicono vediamo che nei casi, soprattutto nei casi lievi, c'è un declino più rapido e quindi a distanza di tempo ci potrebbero essere reinfezioni. In questo casino dobbiamo anche inserire il fatto che per altri coronavirus sappiamo che sono possibili reinfezioni anche in presenza di un tasso di anticorpi abbastanza stabile. Probabilmente questo è legato al fatto che sono virus respiratori e in alcuni casi l'immunità a livello delle mucose del tratto respiratorio non è così efficace come in altri siti anatomici. Però appunto questo è per dare una visione d'insieme di un argomento estremamente complesso che però possiamo riassumere dicendo nella maggior parte dei casi c'è sviluppo di anticorpi, gli anticorpi e la risposta anche dell'immunità mediata dai linfociti T funzionano. Questa è la ragione per cui stiamo studiando così tanti vaccini ed è anche suffragato dal fatto che sono stati fatti esperimenti sugli animali in cui sono stati infettati e poi è stato provato a reinfettarli e non si sono reinfettati e o viceversa col vaccino sono stati vaccinati e poi infettati e non si sono infettati. Questo ci dice che il sistema immunitario in quelle determinate condizioni è stato istruito correttamente per prevenire una reinfezione.
Grazie mille.
Grazie a te.
Ci trovate su Twitter come @pazientezeropod. Sempre su Twitter siamo @ValeriaCagno e @LorenzoPaletti. Se avete domande ci potete scrivere a info@pazientezero.net oppure mandarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.